Spezia del Beriguardo, Sala delle Bifore, Comune di Voghiera, provincia di Ferrara. Domenica 14 aprile 2024, il professor Riccardo Balzarotti ci parla della vicenda umana e militare di Alessandro Bettoni Cazzago e del suo amore per i cavalli, che ha attraversato due guerre mondiali.
Allora, intanto grazie mille a tutti quanti, ve lo dico subito, io vengo da Porto Venere, è un posto molto bello, siete tutti invitati, il sindaco mi ha già detto che farà dei pullman, questo qui, giusto perché anche voi lo sappiate. Parto subito, velocissimo, chiedevo solo, c'è mica la possibilità di spegnere queste più vicine o no?
C'è possibilità, ma devo vedere lì, addirittura adesso con voi.
No, giusto perché che magari
sì, guarda, si vede un po' più. Sentire questo, guarda, adesso io andiamo.
Oh, perfetto, guarda. Bene, allora, stasera parliamo di una cosa un po' diversa dal solito, parliamo di quel signore lì, di cui io ho il piacere che la mia famiglia fosse amica di questa famiglia, in modo tale da ottenere tutta una serie di documentazione, tutta una serie di documentazione, soprattutto fotografica, che soprattutto di questi tempi fa ricco un libro. Le fotografie attirano, attizzano, ci si lavora su, eccetera. Tutti sappiamo che la gente legge un po' meno, però guarda molto volentieri le fotografie. Nel libro troverete delle fotografie quasi tutte inedite, tranne un minimo numero che trovate anche su internet. Da cosa nasce una conferenza o un libro? Soprattutto nasce, nel mio caso, dalla passione che ho per la cavalleria. Io sono un ufficiale di cavalleria, ho fatto il servizio militare, vabbè, nei lancieri d'Aosta, non so se vi interessa o meno, però il concetto è sempre il medesimo. Nella cavalleria ci sono da centinaia d'anni dei principi, la cavalleria stessa, lo stile, il coraggio, l'onore, cose che adesso sono un pochino, sarebbero forse da rispolverare o forse no, non importa. La vita di Alessandro Bettoni Cazzago è esattamente questo, è cavalleria, stile, coraggio, onore. La storia di questo signore comincia nella Brescia della fine Ottocento. Questo qui è il suo papà, sono una famiglia nobile, non da tantissimo tempo. Diciamo che sono una famiglia nobile che però ha fatto i soldi nel 600 e 700, mettetevi a ridere, coltivando i limoni sul lago di Garda e portandoli in giro per tutta l'Europa. Era il momento delle orangerie, era il momento di queste piante particolari, e loro le hanno vendute a tutti, da Versailles a San Pietroburgo, a tutti qua. E quindi i soldoni li hanno fatti in questa maniera qui. Tra l'altro, sul lago di Garda hanno ancora, l'ultima delle eredi, ha ancora un'incredibile villa che è una vera e propria reggia. Il papà, lo zio sono stati sindaci di Brescia, sono stati i promotori della grande, quando usavano queste fiere campionarie all'inizio del Novecento, Brixia, e sono stati e hanno conosciuto un po' tutti i personaggi dell'epoca. qui metto Puccini, ma poi vedremo come Napoleone, buona parte, è passato da casa loro. Re Vittorio Emanuele II è passato da casa loro. Lo stesso Alessandro era molto amico di un grandissimo pianista. Questo è Alessandro, nato 7 novembre 1892, figlio di Federico e di Alba Salvadico Molin. Anche i Salvadico Molin sono una famiglia che nel Bresciano è importantissima. Bambino regolamentare, compie gli studi classici a Moncalieri, Reale Collegio Carlo Alberto, si iscrive a Genova Giurisprudenza, ma a un certo momento molla con grande dispiacere del papà e si iscrive al primo anno di volontariato. In quegli anni lì esisteva, è una sorta di primo anno di prova, no? Primo anno di prova nell'arma di cavalleria. Dove? A Brescia, perché proprio a Brescia, in quegli anni lì, è stato istituito un nuovo reggimento di cavalleria, Cavalleggeri Aquila, che richiamano la città dell'Aquila, e quindi lui da ragazzino ha visto questi uomini a cavallo che andavano, venivano, passavano davanti a casa sua, la loro casa in via Marsala Brescia, che è proprio centrale, e quindi evidentemente era un qualche cosa che lui aveva consolidato già da ragazzo. Primo reggimento cavalleggeri L'Aquila, poi lancieri di Montebello, poi cavalleggeri guide, capite che è un militare di professione, un militare di carriera. Prima guerra mondiale, la cavalleria, come tutti gli stati europei, tranne l'Inghilterra, entrano in guerra, loro nel 14, noi nel 15, con dei reggimenti di cavalleria montata. L'Italia ha 30 reggimenti di cavalleria montata. Considerate che un reggimento, grosso modo, sono un migliaio, 900, 900, 950 uomini e relativi cavalli. Quindi vedere 1000 cavalli tutti in una volta, vi giuro che è un'emozione non da poco. Beh, però la Prima Guerra Mondiale è una guerra di posizione, con delle innovazioni micidiali, prima fra tutte la mitragliatrice. Quindi la cavalleria viene smontata, voi sapete già che molti di questi ufficiali vanno addirittura in aviazione, c'è uno spirito che li guida, Baracca era in Piemonte Reale, e va in aviazione, diventa quel che diventa, eccetera, eccetera. Vengono smontati, quindi vengono lasciati a terra, i cavalli vengono mandati nelle retrovie, dei reparti a cavallo in quel periodo lì, come il Genova, faranno servizio nelle città, come Ferrara, faranno l'ordine pubblico. Ferrara, Ravenna, Bologna. Lui no, lui viene smontato, ha una prima esperienza sul Carso, poi viene destinato a una batteria di artiglieria di montagna. Insomma, non sanno quasi cosa farsene di questi ufficiali di cavalleria, che sono abituati a fare un certo tipo di guerra, un certo tipo di guerra dinamica. Bene, Caporetto viene fatto prigioniero, è decorato, riceve due medaglie durante il servizio, ma prima di partire per il fronte ha detto a una bella ragazza: se torno vivo ti sposo. La bella ragazza è sua cugina, Maria Bettoni vivrà e farà vivere, farà ricordare l'epopea di Bettoni anche dopo la morte di Bettoni, che avverrà dopo la Seconda Guerra Mondiale. Bene, torna alla prigionia, è un uomo di parola, la sposa. E questa è una di quelle fotografie inedite, totalmente diverse da quelle che siamo abituati a guardare. voi guardate la discriminatura e guardate, lui in quel periodo lì è ancora nelle guide, cavalleggeri guida, sul lago dove loro hanno questa bellissima casa reggia. Ed è commovente, perché quest'uomo, vedrete poi che altre cose ha fatto. Quindi l'uomo, oltre al soldato, sentimenti, amori, eccetera, eccetera. 1920, quindi torna dalla prigionia, viene rimesso nei ruoli, lui ha già 28 anni e diventa effettivo presso il reggimento Savoia Cavalleria. Cosa succede fra le due guerre? Gli ufficiali di cavalleria continuano pervicacemente a voler andare a cavallo e ad andare a cavallo nella migliore, col migliore dei sistemi possibili, che è quello inventato da Caprilli 20 anni prima, il metodo naturale. Adesso non mi sto a dilungare, magari una prossima volta. Metodo naturale, che cos'è? Un metodo di equitazione che dice, fino a quel momento lì l'uomo ha tentato di insegnare al cavallo a saltare. In realtà il cavallo sapeva già saltare molto meglio dell'uomo, molto prima dell'uomo e molto prima probabilmente che l'uomo riuscisse a saltarci in groppa. Quindi lui è uno di questi ufficiali non di prima generazione che adotta il sistema Caprilli, adotta il metodo Caprilli, che peraltro è diventato popolarissimo, e tutte le nazioni del mondo che hanno una cavalleria mandano i propri ufficiali a Pinerolo, quindi in Italia, a imparare questo metodo o a perfezionarlo. Lui lo interpreta il metodo, i puristi dicono che lui non è proprio un caprilliano purissimo, ma ha una sensibilità col cavallo che è fondamentale, quindi lui interpreta a modo suo. E interpreta e vince di tutto, vince tutte le gare possibili e immaginabili. Primo cavallo si chiama Scoiattolo, e bisognerebbe dedicare mezz'ora solo a Scoiattolo, perché Scoiattolo è un cavallo che è stato ferito gravemente durante la Prima Guerra Mondiale ed è stato tenuto sulle fasce, perché non poteva appoggiare, per 6 mesi. Nonostante ciò, un cavallo molto interessante. Alessandro non ha i soldi per comprarlo quando viene, diciamo, scartato dall'esercito, e lo compra assieme al fratello. Queste sono le prove che quelli che vanno a cavallo, che sono un po' matti in generale, non riescono a trattenersi da fare questo, cioè, non so, saltare l'altro cavallo, saltare il cannone, saltare 4 colleghi che stanno pranzando su un tavolo, vabbè, questo qui fa parte. Ora vi faccio vedere un filmatino che chiaramente è viziato dalla pubblicità dell'epoca. Filmatino, lo vediamo un'altra volta. Eh no, con tutti i cambi che abbiamo fatto, eccetera. Ma citava appunto, è un concorso a Piazza di Siena, dove effettivamente citano anche Bettoni, dice sì, tutte. È interessante perché fa vedere quanto era seguita l'equitazione in quel periodo lì. Piazza di Siena si riempiva tutta la bella gente europea e anche non europea. Questa però la vedete, questa qui, il secondo da sinistra è Bettoni, e qui è quando vincono la Coppa d'Oro, eccetera eccetera, nel 39. Però arriva la guerra. Quindi, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quindi parliamo del 40, Alessandro ha, nel 20 ne aveva 28, nel 40 ne ha 48. È già vicecomandante col grado di tenente colonnello. Per allora è un po' un vecchietto, cioè, è uno che ha già fatto tutta la sua carriera possibile e immaginabile e ha anche una certa età. Il Savoia viene inquadrato assieme alle batterie a cavallo e ai lancieri di Novara nel famoso XIR, il corpo di spedizione italiano in Russia, nella terza celere. Questo reggimento che ha un deposito a Somma Lombardo fa i suoi allenamenti molto spesso in Veneto. La cavalleria ha bisogno di spazio, no? Dove possibilmente ci siano delle pianure facili da galoppare, eccetera, eccetera. Considerate che fino a quel periodo lì ci potrà sembrare anche molto strano. Non esiste il filo spinato, se sono io mi do uno schiaffo, guardate, non è immaginabile. Sono riuscito a ho scritto spegni a me. Non esiste il filo spinato, cosa vuol dire? Guardate che oggi il filo spinato è ovunque, chiunque a un giardino ci mette non il filo spinato ma la rete metallica. Allora non, tecnicamente non c'era né rete metallica né filo spinato. Vuol dire che voi da Torino potevate andare a Venezia senza trovare un ostacolo di quel tipo lì. Altri ostacoli, ponti, guadi, eccetera. Ma questo giustificava ancora il fatto che si pensasse a una cavalleria che poteva avanzare e fare delle manovre in profondità, che poi ovviamente le varie guerre, soprattutto la prima, hanno deluso. Il reggimento è a Lonigo, il reggimento prima è stato un periodo in Francia, un periodo nei Balcani, è tornato a Lonigo e lì riceve l'ordine di partire. Quindi parliamo della seconda decade di luglio, parte in treno, fa un pezzo in treno. Dopodiché anche lì ci sono cose mica tanto belle, un bel momento un reparto, un gruppo deve essere smontato, ma insomma diciamo che dall'Ungheria in poi, dalla Romania in poi si fa una bella marcia di questo tipo nella steppa, prima ucraina e man mano russa. E la lunghissima marcia è un migliaio di chilometri. Un migliaio di chilometri da fare con 700-800 cavalli, 900 cavalli, di cui una parte muore nel tragitto per motivi climatici, per motivi che quando avete una concentrazione così grande di animali ci può essere un focolaio di qualcosa. Assieme a loro, alleati, ci sono i tedeschi che erroneamente noi pensiamo avessero solo i panzer, ossia i carri armati, che è assolutamente non vero. I tedeschi hanno centinaia di migliaia di cavalli, anche loro. Certo, hanno la punta di diamante che sono i carri armati, con cui fanno questa avanzata incredibilmente veloce, spianando tutto quello che trovano, con una resistenza moderata da parte di un esercito sovietico che non è in grado in quel momento lì, sia per mezzi che per tattiche, che si ritira velocemente, quindi l'avanzata è velocissima. Perché la cavalleria? La cavalleria che nei Balcani non ha dato il meglio di sé, che in Africa non c'è mai stata praticamente nella Seconda Guerra Mondiale, trova in quel tipo di terreno l'ottimo per le sue manovre. E assieme alla cavalleria ci mettiamo le voloire, ci mettiamo l'artiglieria a cavallo. Cosa succede in un periodo particolare dell'anno? che attenzione, è la stessa identica cosa che è successa a marzo-aprile e che risuccederà adesso proprio nella guerra ucraino-russa. Il disgelo e il fango, per cui questo è una foto vera ma è un falso. I carri armati si impantanano, la terra diventa un pantano incredibile e i cavalli nel bene o nel male riescono a proseguire. Io ho parlato dei carri armati, quindi la pesantezza del mezzo, ma immaginate tutti i camion, le autovetture, i trattori che tirano l'artiglieria, quindi una situazione veramente drammatica. In questa brutta fotografia c'è Alessandro Bettoni, cioè gli attraente a poco, ha un bellissimo naso che assomiglia un po' al mio, se voi guardate è terribile, magrolino, segaligno, Sandro, si incazza come un riccio quando lo chiamano Sandrino, perché è piccolino, Sandrino, lui è il tenente colonnello, è il vice comandante, però, è apprezzato dai colleghi, non è invadente, potrebbe vantarsi moltissimo di tante cose, tra le tante c'è che lui ha messo a cavallo tutti i rampolli della famiglia reale. È celeberrima una frase in cui Yolanda di Savoia, innamorata di Calvi di Bergolo, confessa a lui, suo maestro d'equitazione, questo amore, e lui risponde in maniera perfetta. La risposta è: una principessa di sangue reale dovrebbe sicuramente sposare un principe, possibilmente di sangue reale. Però in questo caso si può fare una deroga. Ecco, è un lord, è un signore, è un signore vero, sa stare con i suoi soldati esattamente come sa stare con i principi di sangue reale. È un monarchico, 100%. Il regime apparecchia fuffa, e lui è molto ironico nei confronti di questo regime, di tutta questa teatralità, il saluto di qui, il saluto di là. È un uomo che sa guardare con una certa altezza i fatti. Ha dei difetti fondamentali: il caffè e la sigaretta. Premesso che in quel periodo lì fumavano tutti, ma è raro trovare una fotografia di Bettoni senza la sigaretta. E siccome in un bel momento gli viene a mancare la sigaretta, lui va a prestito di tutti, non gliene frega niente se uno è il soldato semplice, sì, io sono il vicecomandante, ma una sigaretta te la chiedo in prestito, poi te la restituisco. E sono piccoli vizi che lo rendono molto umano, ecco, lo rendono vicino. Questa è una fotografia che mi è stata regalata ed è, come voi potete immaginarvi, uno squadrone di cavalleria montata in quei posti là. Ecco, voi vedete qui come c'è un assetto, come c'è un ordine, come c'è il bisogno di un ordine che diventa poi stile, che non è forma vuota, per poi fare anche quello che hanno fatto. Perché se fossero andate... Sapete la grande differenza tra la cavalleria italiana o le diverse cavallerie europee? E ad esempio i cosacchi fantastici cavalieri, gran casinisti. Quindi il cosacco, le armate cosacche erano interessantissime e utilissime per fare delle azioni di disturbo, per andare a colpire le retrovie, mordi e fuggi, eccetera. ma non hanno mai brillato per cariche ordinate, funzionali, studiate a tavolino. Quindi la bravura, ma anche la sregolatezza. Questo ve lo dico proprio per differenza così. Bene. Cosa racconta ai suoi soldati per farsi dare una sigaretta, Alessandro? Ma racconta... Allora, lui è un mito, eh? La mia generazione come miti ha avuto Pelé. Adesso ce ne sono degli altri, ma io non li prendo più in considerazione. Lui racconta delle sue avventure. Lui è uno che è andato su tutte le pagine dei giornali. Quindi racconta dei suoi cavalli, eh? Scoiattolo, Aladino, Adigrat, Judas, Adigrat, qualunque cosa si chiamava Adigrat, anche il gelato, eh? C'è stato un momento in cui, ovviamente legato alle operazioni in Etiopia, tutto era Adigrat. Ma lui nel decennio 29-39 vince tutto sto popò di robe. Lui, ogni volta che c'era una gara, lui era sul giornale. E quindi 384 primi premi, 253 coppe, 62 trofei. Vi devo dire impunemente che la sua nipote preferita mi ha voluto a tutti i costi regalare due sue coppe, che mi hanno messo anche un po' in imbarazzo, perché secondo me le cose sue devono essere conservate a casa sua. Noi tutti possiamo essere appassionati di feticci, però... le coppe dovevano rimanere tutte in casa sua, non è detto che io non gliele restituisca. Però c'è la guerra, e c'è una guerra pesa. La prima cosa pesante è questo trasferimento. Gli italiani vengono dietro ai tedeschi, i tedeschi vanno avanti con questa avanzata dirompente, e gli italiani vengono dietro a fare anche un po' l'opera degli spazzini, cioè devono bonificare le zone, devono controllare nei vari villaggi, eccetera, eccetera. E questo viene affidato alla cavalleria. Ci sono degli scontri, dei piccoli scontri, soprattutto proprio con dei piccoli gruppetti di cosacchi, quindi... Ma i cosacchi, e soprattutto gli ucraini, ammiravano moltissimo questi uomini a cavallo, perché nel loro sangue, lì è proprio la zona dei cosacchi del Kuban. E... poi, mi permetto di dire, non facevano le porcate dei tedeschi ed erano molto ammirati. Poi questi erano uomini coi cavalli, ragazzi, erano uomini di cavalli, uomini che capivano di cavalli. Quindi c'è una sorta di simpatia. Bene, il reggimento è ripetutamente impegnato durante l'avanzata, in azioni varie, sempre appoggiato da quello che un amico caro chiama il fuoco organico. Che sì, è vero, una cavalleria e basta, se non c'ha di fianco un po' di artiglieria, insomma, dura poco. E allora le batterie a cavallo, anche quelle anacronistiche, perché anche quelle sembrano essere nelle cariche di Luchino Visconti in senso, no? Questa epoca gloriosa, sanguinosa del Risorgimento, la polvere, i cavalli, i cannoni che corrono di qua e di là. Lì il terreno era assolutamente idoneo a queste cose. Un bel inverno freddo, inverno 41-42 è ricordato come uno degli inverni più freddi, si arriva tranquillamente a 40, 45, forse anche 50 gradi sotto zero, e questo è drammatico, prima di tutto, per gli uomini. Io ve lo dico da uomo di cavallo, ma per i cavalli. Adesso le signore si devono tappare le orecchie. Per fare la pipì a 50 sotto zero bisogna usare dei riti mistici, perché la pipì non fa tempo a uscire che si ghiaccia. Per mettere un cucchiaio in bocca, attenzione, ma la stessa cosa succede al cavallo. Ci sono dei racconti pazzeschi dove tre cavalieri si mettono di fianco a un cavallo, premesso, vabbè, il cavaliere vive in simbiosi col cavallo, e cominciano a fare Questo cavallo non vuol fare la pipì. Perché? Perché si è gelato il pistolino. E si mettono a fare dei versi tipo ps, 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 per mezz'ora per riuscire a fargliela fare. Allora, sono cose che possono far sorridere. A me commuovono un pochino. Perché noi adesso abbiamo l'animalismo spinto, no? Quello non è animalismo, quello è voler bene all'animale. Dall'animale dipende la tua vita, ma anche dalla tua vita dipende la vita dell'animale. Quindi è un mondo, si potrebbero aprire. Io ho fatto convegni su queste cose qui, ci si parla molto addosso, eccetera, eccetera. Il raffreddore lo prendono anche i cavalli. Le affezioni broncopolmonari, adesso chissà di cavalli non mi prende in giro, ma le affezioni broncopolmonari sono un casino nei cavalli. Le coliche sono un casino nei cavalli. Di colica il cavallo muore nella maniera più terribile del mondo. Ecco, immaginatela con quelle temperature lì. Quindi come fa a bere a 50 gradi sotto zero un cavallo? Si mettono delle fascine dentro i secchi, in modo tale che queste fascine dentro i secchi, anche un po' mosse, tengano l'acqua moderatamente in movimento. Ecco, sono dettagli, però vi fanno capire quant'è complicata la vita, non il combattimento viene dopo. Situazioni del genere. La prima fotografia qui, bruttissima, la più brutta che c'è, per me è fantastica. I cavalieri dormono con le redini sotto le ascelle. Il cavallo di notte si muove, bruca, e si addormentano qui e poi si ritrovano la mattina. Hanno 20 anni, quindi noi falsamente giovani ci sveglieremo ogni 3 minuti. A 20 anni si dorme anche sui sassi, però il cavallo ti porta a 150 metri ti sei addormentato. Ecco. E questa è una immagine. Quello è il mitico sergente Farè, fantastico, ma vedete la museruola di ghiaccio che c'ha già il cavallo, l'alito, vabbè, inutile dire. Bene, arriviamo al marzo 42. Bettoni diventa Bettoni diventa ufficialmente il comandante di Savoia. In quel momento lì ha 250 anni di vita. A metà giugno arriva un treno ospedale con questa persona importante e anche con la contessa Maria Bettoni, che è nella Croce Rossa. Tutti sono preoccupatissimi, perché se il nemico sa che arriva un treno ospedale con delle persone così, non fa sconti, non gliene frega niente del treno ospedale, è proprio fuori dai denti, babà. Nel frattempo si è appena rassodato il terreno dopo un mese e mezzo di fango ovunque. E allora cosa possono fare? Ma come i loro cavalli? Beh, dice, dobbiamo rendere onore a queste due persone importanti che vengono a trovarci, e facciamo un concorso ippico. Un concorso ippico in zona d'occupazione. Avdivka, se leggete i giornali, se avete letto i giornali in questi ultimi 2 mesi, è una di quelle città del basso Don, viva l'italiano, che è stata bombardata, quasi svuotata, eccetera, eccetera. Allora aveva 8.000 abitanti. Gli abitanti corrono a vedere questa cosa. Vengono ufficiali tedeschi, italiani, rumeni, a vedere questo evento che ha dell'inimmaginabile, no? Però la guerra continua. Quindi voi vedete che il disgelo marzo-aprile, il terreno si rassoda a maggio. Loro riescono a fare questa cosa qui ai primi di giugno, però la guerra continua, eh? E arriviamo ad agosto. Tra le varie cose che deve fare il Savoia c'è di occupare una quota 213.5. Considerate che la steppa ha questi rialzi, montagnole, tutto molto piatto, tutto molto anonimo, tutto molto simile, eh? È un punto trigonometrico, è un punto su una carta topografica, niente di che. Benissimo, arriva sotto questo punto trigonometrico da raggiungere la sera, è già buio. Bettoni si accampa subito sotto, 500 metri sotto l'obiettivo vero, con l'intenzione domani mattina lo occupiamo. Peccato che però nella notte la stessa cosa è stata pensata da tre battaglioni di fanteria russa, sovietica, i quali probabilmente hanno visto che c'è sta gente qui a portata di schioppettata e quindi dicono bene, ce li lasciamo dormire, poi domattina gli diamo il lustro, la brusca. È fanteria. Pensate all'Ottocento. La fanteria cosa fa? Scava delle trincee. La cavalleria no. La cavalleria si mette in quadrato. Ma sembra di vedere uno schema di certi dipinti, no? Si mette in quadrato, tutti intorno delle mitragliatrici, nei due punti cruciali i cannoni dell'artiglieria sempre a cavallo e al centro i circoli dei cavalli. Proprio in centro, in centro. Bene, 3:30 del mattino, siamo in agosto, il sole sorge presto, una pattuglia, anzi due o tre pattuglie vengono mandate fuori, sono gli occhi, per vedere cosa succede, cosa non succede. Morale della favola, loro scoprono o i russi scoprono e succede il finimondo, quindi scoppia una fucileria esagerata e lì si scatena l'inferno. Si scatena l'inferno, cosa vuol dire? Vuol dire che c'è gente che se non dorme sta ancora mezza dormendo nell'accampamento del Savoia. I primi a reagire sono i cannoni delle batterie a cavallo. Io ci ho messo un po' di tempo prima di scrivere il libro a capire che intanto fare un buttasella normalmente ci vuole un'ora. Per 45 minuti le batterie a cavallo sparano in continuazione contro i sovietici che sparano in continuazione. Quindi ci sono 45 minuti, che sono lunghi, di fuoco praticamente ad alzo zero, perché sono a 500 metri. Bettoni, freddo come un ghiacciolo, non fa una grinza, dà il buttasella, gli squadroni sono montati e modello manuale dà l'ordine di muovere. Cosa vuol dire muovere? Adesso lo faccio, dico, questa è una carica fasulla, ma i soldati sono veri, poi primo, secondo squadrone. Allora, smitizziamo il fatto. Allora, l'ufficiale di cavalleria, ne avete qui davanti uno, normalmente è un po' gnucco, ma non è proprio scemo fino in fondo. Quindi le famose cariche dei cavalieri contro i carri armati dirette sono una scemenza totale. Normalmente si dice dopo una larga conversione, perché la cavalleria fa una bella conversione e poi picchia su un fianco. Succede esattamente così, come prescrivono i manuali. Secondo squadrone carica, uno squadrone sono 200 persone, 150-200 persone. E i russi non se l'aspettano, i russi stanno scambiandosi cannonate, mitragliate, eccetera, con le batterie. Le cariche di cavalleria sono dirompenti, detto proprio fuori dai denti. La cavalleria spacca, è decisa, spacca, si fa ammazzare, eccetera, eccetera. Però c'è un problema, che dopo aver sfondato le linee deve tornare indietro. E questo è la controcarica che disorienta molto il nemico, ma che però va fatta, perché non è che carico e dopo non torno più a casa. Eccoci. Controcarica, per difendere la controcarica Bettoni fa smontare lo squadrone di Abba, no? E per terminare tutto dà il via al terzo squadrone, che fa un errore, che siccome stanno sbudellando i loro amici carica direttamente, e infatti la maggior parte dei morti sono proprio del terzo squadrone. Però in totale questa carica riesce a spezzare completamente questa punta avanzata sovietica e a bloccarla, cioè a rallentare per 24 ore il nemico, che se no farebbe prigionieri, eccetera, eccetera, o accerchierebbe dei reparti. Questa è una fotografia bruttissima, presa da un libro, appena dopo la carica. Neanche a farla apposta Bettoni ha la sigaretta in bocca, così tanto per gradire. De Leone, il comandante di fianco a Bettoni, è il comandante del secondo squadrone che ha caricato per primo. Questo è Gotta, figlio di Salvatore Gotta, che ha scritto tanti libri, eccetera, eccetera. E questo signore qua è Manusardi. Ce ne sarebbe da dire molte di queste cose qui. De Leone carica, il cavallo gli viene ammazzato sotto, cerca di salire su un altro cavallo che gli vengono portati, ma durante la carica, mentre ti stanno sparando, arriva Manusardi, che non c'entrava più niente perché era il precedente comandante di squadrone, ma era stato promosso e quindi lui era capitano, era diventato maggiore, aveva tutto un altro incarico. Niente, ruba il primo cavallo che trova, corre là, si mette a disposizione di Leone. De Leone cade, lui prende il comando dello squadrone, ma non era armato, aveva fatto tutto talmente in fretta che aveva solo il frustino, non aveva né la sciabola né niente. Quindi, 9:30 del mattino, finito tutto, 32 morti di Savoia, 52 feriti e un centinaio di cavalli perduti. Ai russi è andato peggio, 150 morti, 600 prigioniere, una quantità incredibile di armi, cannoncini, mortai, mitragliatrici, fucili, eccetera, eccetera, e finito tutto. Questi sono i prigionieri, quelli in piedi sono quelli del Savoia che guardano i prigionieri russi, completamente apatici, per loro la guerra era finita, e probabilmente dicono anche, ma assomigliano a noi, sembriamo noi. Due particolarità soltanto. Laggiù in fondo lo vedete poco, anzi non lo vedete per niente, ma nella foto non ingrandita c'è un'enorme antenna di quelle circolari che avevano le nostre radio. Appena ho fatto il libro mi telefona un signore, mi chiamo Gilardi, mio padre era un radiotelegrafista, ciao, auguri, No, era un radiotelegrafista che era stato distaccato 2 giorni prima in Savoia ed era il proprietario, quello che gestiva quella radio là, quindi è abbastanza così, casi della vita. La seconda cosa, alcuni reparti russi sono perfettamente vestiti da italiani, con divise italiane. Succedeva, e attenzione, avevano catturato dei camion della Sforzesca pieni di vestiti, siccome i vestiti italiani erano incredibilmente molto migliori dei loro, si erano vestiti con le divise italiane. Queste sono solo particolari che però fanno capire delle cose strane, come non tutto è proprio seguono. Bettoni non ha potuto caricare. Bettoni avrebbe voluto caricare. Bettoni era in cima sul predellino della balilla, il comandante aveva una balilla, e continuava a dire: portatemi il mio cavallo. E l'aiutante maggiore gli diceva: no, assolutamente, te devi stare qui a comandare la carica, cioè a dire che cosa sta succedendo di là. E lui non sta capito, perché come? Se la carica del mio reggimento e io non carico, questo per capire lo spirito. E poi c'è sto mantra: finite la carica, cominciano ad arrivare un po' di feriti, un po' di ufficiali, un po' di soldati, e non ci credono ancora. Abbiamo caricato. Il reggimento di cavalleria si prepara per caricare, per fare una carica a cavallo. Io posso capire che siamo nel 2024, sembra che parliamo di marziani. Ma invece è così, cioè Alberto Litta Modignani, che un'altra è la seconda medaglia d'oro, o una delle due medaglie d'oro, non doveva caricare. Lui era addetto agli scrivani, al comando di gruppo, ma niente, molla tutto e va. E il bello è che tutti gli scrivani gli vanno dietro. E addirittura c'è qualcuno che li ferma e dice: ma cosa siete matti? Voi dovete restare, ma chi se ne frega, loro vanno lo stesso. Giusto, sbagliato, oggi suona anacronistico. Allora, a loro non suonava anacronistico. Questa è la foto che trovate su internet, ovunque, Bettoni, Genzardi, lo Stendardo. La guerra però continua, non è che hai fatto una bella carica, ciao, adesso torniamo a casa, siamo stati in veleggiatura. No, continua, e continua come? I russi hanno sfondato, hanno passato il Don, minacciano, e quindi c'è questo periodo di contrasto, tentare di contrastare, cioè farsi vedere su una collina, sparare qualche colpo, andare su un'altra, sparare qualche colpo, disorientare il nemico, che però è un po' a fiumana. La cosa si protrae almeno per altri una decina di giorni, dopodiché il nemico viene respinto, quella zona lì torna tranquilla, e finalmente il 13 di settembre arriva un gruppo a sostituire il Savoia Cavalleria, che viene retrocesso, diciamo, in seconda schiera, quindi a riposo. Il 6 ottobre, quindi esattamente o quasi un mese dopo, arriva lì, bella pacifica, una troupe del Luce, no? E dice: la cosa ha fatto scalpore, e quindi dovete rifare le cariche, simulare le cariche. I soldati sono incazzatissimi. Perché hanno perso degli amici lì, hanno perso delle manine, delle gambine, un signore ha perso tutta l'attrezzatura, E niente, bisogna fare queste cariche, simulare queste cariche, e loro simulano queste cariche. che sarebbero anche qui, ma il filmato non va, quindi ve le immaginate molto belle, filmate molto bene, io mi permetto di dire cariche false, ma con gli uomini veri. Meno male che hanno fatto questa roba, se no non avremmo neanche queste immagini qui. Se andate su internet, facendo mezza fatica, probabilmente trovate questi spezzoni, naturalmente condite con gli slogan del regime, l'Italia, di là, di su, di giù, stendardo in testa, che non è assolutamente vero, perché le bugie fanno parte della propaganda. Lo stendardo non è mai stato usato, lo stendardo era di fianco a Bettoni col porta stendardo, che a un bel momento si rivolge seccato al porta stendardo e gli dice: oh, lo vuoi liberare sto stendardo, perché era ancora nella guaina, e farlo sventolare. Questo tanto per dire. Bene, nel 1952, per vostra informazione, viene fatto un film un bel po' ruffiano, i tempi sono cambiati, non bisogna dire la parola Savoia, guai, e beh, vi dico che c'è anche Modugno che suona il mandolino, così tanto per gradire. Ovviamente c'è l'aspetto strappalacrime, eccetera, eccetera. Tra le cose, tra le parecchie cose vergognose, c'è, vabbè, la bandiera ovviamente non ha più lo stemma dei Savoia, ma soprattutto i nostri cavalieri caricano gridando urrà. Quindi non Savoia, ma urrà. E la cosa è ancora più buffa, perché erano i sovietici che gridavano urrà Stalin quando andavano all'attacco, quindi viva i falsi. Questo tanto per... si chiama carica eroica. Bettoni, stiamo parlando del giugno e poi settembre, ottobre del 42. A novembre viene un bel rimpasto, no? Bettoni molto seccato, perché rimpasto vuol dire che gli arriva della gente nuova, non amalgamata, non, insomma, che non ha vissuto neanche quello che hanno vissuto gli altri. Lui resta invece, lui potrebbe essere avvicendato, invece resta e rimane fino all'ultimissimo giorno, quindi al marzo del 43, e guida questa incredibile marcia di 1068 chilometri, cioè che è il ripiegamento, anche lì senza perdere un uomo e perdendo pochi cavalli per congelamento. Gli uomini non possono andare a cavallo, sempre. Devono fare un pezzo a cavallo, scendere, e un pezzo a piedi, perché stare a cavallo ti si congelano i piedi a quelle temperature lì, se non ti muovi, se non, ecco, quindi drammatica. Geri Onorati, generale dopo, ma che allora era capitano, fa un bellissimo resoconto in cui si dice tutte le tappe. A un certo momento si sa che a pochi chilometri arrivano i carri armati russi, anche lì Bettoni ordina un buttasella in piena notte, che in un'ora è tutto pronto. Considerate tutto quello che c'è dietro a un reggimento montato, tutto quello che segue, perché loro, anche loro mangiano, i cavalli, quelli, i cavalli si salvano molti in altre occasioni perché riescono a mangiare la paglia dei tetti delle iste. I poveri alpini no. Bene, è buffo perché dice: siamo arrivati a Gomel era dove già c'era la zona tranquilla, dice, i cavalli hanno un pelo da orsi, perché più è freddo, più il cavallo allunga il pelo. Quindi loro abituati ad avere i cavalli tutti terribilmente in ordine, spazzolati, lustrati. C'è stato un reduce che è morto qualche anno fa, Belloni, Francesco, che lui però era in Novara, e diceva, sì, era estenuante, noi passavamo la vita a strigliare, a pulire, era una roba terribile. In realtà è quello che favorisce l'unione del binomio, perché senza parlare con i paroloni degli psicologi di oggi, è la vita assieme al cavallo. Il cavallo gode come un riccio se gli fate i grattini, o meglio ancora se gli lo spazzolate, eccetera eccetera. Quindi, e invece lì sconvolti dal fatto che i cavalli sembrassero delle... Questa è un'immagine della ritiratona, un gruppo, i mitraglieri del Savoia vengono distaccati e vanno a Nikolaevka a dare una mano agli alpini, e purtroppo ne tornano pochissimi, il gruppo Ottaviani pochissimi, una storia drammatica. Bene, Bettoni rientra in Italia il 17 marzo, il reggimento si fa prima lo spidocchiamento, no? Quindi la contumacia, poi insomma, un po', li mandiamo a casa una quindicina di giorni questi ragazzi, dopodiché viene ricostituito a Castelfranco Veneto, e dove apprendono anche la storia del 25 luglio, cioè della caduta di Mussolini, eccetera eccetera. E anche lì è molto interessante vedere come un reparto, lì ci sono i giovani che hanno 20 anni, che sono venuti su a pane e fascismo, che sono chiaramente più propensi, ancora propensi, sono stati allevati nel regime, e invece ci sono i quarantenni, i cinquantenni, che hanno fatto anche la prima guerra mondiale, probabilmente sono anche più monarchici, che invece dicono no, qui meno male, sembra anche che Bettoni poi... Te lo dico dopo. Nella Resistenza, cosa succede l'8 settembre? Qui, vicino, qua. L'8 settembre il Savoia a un bel momento non ha più ordini. L'8 settembre alle 5 di sera viene dato il comunicato, ma il comando della Celere è a Bologna. Le batterie sono a Voltana, a Fusignano, insomma paesi che penso voi abbiate sentito nominare, sono vicini. Savoia è metà Castel Guelfo e metà a Castel San Pietro, quindi a cavallo della Via Emilia. Questo è importante, perché al di là di tutte le fantasie, le cose belle che si leggono, eccetera eccetera, dopo il 25 luglio i reparti erano stati spostati il più vicino possibile all'Appennino. Non è casuale, ok? Peccato che i tedeschi siano molto più tedeschi degli italiani. E alle 9 del mattino del 9 settembre si presentano in stazione ferroviaria a Bologna 200 ferrovieri tedeschi, che dicono adesso voi andate a casa e la stazione ferroviaria la prendiamo a mano noi. Chiaramente vanno anche al comando della Celere e arrestano, insomma. Ma questo per capire. E comincia lungo la via Emilia, direzione sud, un traffico di colonne tedesche della Madonna. Bettoni, dopo la sera, non ha più ordini. L'ultimo ordine è quello di portarsi a Casola Valsenio. Quindi fa preparare i due squadroni a Castel Bologna, ciao,
buonanotte,
a Castel San Pietro e i due a Castel Guelfo, e tutto quello che non può prendere lo lascia lì e verrà poi tutto saccheggiato dai locali, questo, e si incammina con una colonna, ma sono 400-450 cavalli, l'altra metà è rimasta al deposito a Somma Lombarda. Passa da Castel Bolognese, ecco perché prima mi veniva Castel Bolognese, si infila su per la strada del Senio e arrivano a casa dei Conti Ferniani, questa villa Tisa che ancora adesso potete andare a vedere. Io questo racconto l'ho fatto 2 anni fa, sì, a Villa Tisa, esattamente il 9 di settembre, esattamente all'ora in cui sono arrivato, ed è stato molto emozionante. C'è un parco enorme, però senza ordini cosa si fa? Un reparto in ricostruzione vuol dire che non ha praticamente munizioni. Sì, ha le armi normali, ma è in ricostruzione. Quindi fa levare gli otturatori, fa nascondere le armi, sotterrare le armi nei vigneti. Se andate là col metal detector potete essere anche fortunati. Fa tagliare a metà lo stendardo. Perché che non cada in mano ai nuovi nemici, detto proprio fuori dal mondo. Lo stendardo è la vita di un reparto di cavalleria. E poi i tedeschi hanno detto di presentarsi. I tedeschi fino al giorno prima erano degli amici. E lui cosa fa? Fa al comando della Wehrmacht a Imola, si presenta da solo. A un momento, prima ha fatto una cosa geniale, ha distribuito i cavalli ai contadini. I cavalli hanno un difetto, sono marchiati, e quindi il dramma è che nei 2-3 mesi successivi i tedeschi se li sono requisiti lo stesso, selle, finimenti eccetera eccetera, e soprattutto dà ai suoi uomini una licenza di 20 giorni o di 30, adesso non ricordo, in modo tale che loro non sono disertori. Se io ti fermo con una licenza tu non sei disertore, ma se io ti fermo tu... e sono cose, e tutto questo in poche ore, quindi l'idea di dire io devo tutelare anche i miei uomini. Bene, si presenta e disse: buongiorno signori, voi avete chiesto la consegna del reggimento, il reggimento è qui, sono io. Naturalmente viene arrestato. Però, contrariamente al fanatismo delle SS, questa è una mia libera interpretazione, la Wehrmacht sono soldati esattamente come gli altri. Questo signore ha 2 medaglie tedesche, 2 croci di ferro. Questo è uno che è un soldato che ha fatto il suo dovere esattamente come gli altri e gli hanno riconosciuto. E quindi, tra virgolette, lo arrestano, ma lo trattano bene. È un bel momento lui che ha 40 fratture da salti con i cavalli. Non so se qualcuno di voi si è mai rotto la clavicola saltando a cavallo, che è la cosa più facile che capita quasi a tutti. Lui ne ha 40 di fratturine, dice, lui accusa dei forti dolori alle gambe, qui, là, su, giù. E ve lo dico, mi faccio perdere un po' di tempo, perché roba qui, è roba che è successa. E loro lo mandano tranquillamente, dice, bene, se sei nostro, sei agli arresti, però ti mandiamo a Rizzoli. E a Rizzoli c'è il professor Scaglietti. E il professor Scaglietti ha messo in piedi una struttura per curare non solo i militari o non solo i civili, ma anche quelli che non so, che stiamo parlando di osteopatie, di ossa rotte, no? E quindi lo ricovera lì, poi passa un mesetto e lui scappa e torna a Brescia. lui non giura mai fedeltà all'RSI. Anzi, l'RSI si prende la famosa bella villa Reggia sul lago e la fa diventare il suo ministero degli esteri, quindi per capire la dimensione anche della casa. Lui è sorvegliato, è un sorvegliato speciale, lo conoscono, lo stimano, eccetera. Un bel momento verrà anche messo bonariamente parlando in un al confino, diciamo, confinato, ma è una cosa molto blanda. Lui però è un nemico, lui è un non amico, eh? Ok. Nel frattempo, ma diventerebbe troppo lunga, lui si vede con Raffaele Cadorna, figlio del famoso Luigi Cadorna. Raffaele Cadorna, figlio di Luigi Cadorna della Prima Guerra Mondiale, è stato a sua volta comandante del Savoia Cavalleria. E si vedono più o meno di nascosto, sembra che Raffaele Cadorna andasse a casa sua vestito da medico, no? Con la borsetta dei ferri, eccetera, eccetera. Allora, sembrano cose molto, quasi fin troppo così. E mettono in piedi queste brigate Fiamme Verdi, che sono, diciamo, i partigiani non comunisti. Si occupano molto anche di collegamento. Bettoni parla benissimo francese, inglese e tedesco, viene utilizzato ai contatti col comando generale, col CNR, no? CNR Nord Italia, e al momento della liberazione lui è il comandante delle forze partigiane della piazza di Brescia. Questo gli permette, la sua autorità, il suo carisma e tutto il resto, gli permette però di evitare nel bresciano le famose pulizie post 25 aprile, che purtroppo in Italia, post guerra civile, che in Italia sono durate per due anni e mezzo. Io, che non sono nessuno, per questa cosa gli darei una medaglia d'oro, no, non per la carica di Sbucenski. Ma chi sono i suoi uomini, visto che abbiamo parlato anche un pochino dei suoi uomini? I suoi uomini sono questi sono quelli importanti: De Leone, comandante del secondo squadrone, Marchio, comandante del terzo squadrone, Manusardi, che va maggiore, che va in soccorso, eccetera, eccetera. Gli eroi, ragazzi era l'attendente di Lita Modignani, medaglia d'oro, lui lo segue e viene falciato da una mitragliatrice. Abba, comandante del quarto squadrone. Ma poi Gianoli, Fabbri, Cioffi, Vannetti, ognuno di loro ha un... Ma poi ci sono i contadini, ci sono quelli che vengono dalla campagna, ci sono i ragazzi anonimi, i ragazzi che non sai chi sono, o meglio, hai dei nomi ma non hai dei volti, oppure hai delle fotografie con dei volti ma non sai chi sono. Questo prende molto, questo fa pensare, loro hanno fatto le stesse identiche cose di altri, però non ne è quasi rimasta traccia. Vi faccio vedere questa che a me commuove molto. Questo signore si chiama Pellizzari. Ha fatto la carica, era nel quarto squadrone, è tornato vivo, ma è morto 3 anni fa, quindi tutta gente bella longeva, eh? Andare a cavallo funziona. E va al museo del Savoia Cavalleria Grosseto, è in carrozzella e chiede di farsi fotografare di fianco al busto di Abba, che era il suo comandante. Quindi questo quanto 70 anni dopo. 70 anni dopo. Una cosa che gli è rimasta dentro. Abba ci ha lasciato la pelle. Ma c'è anche un dopo la guerra. Bettoni all'armistizio ha lasciato liberi i soldati, tornare a casa, ha distribuito i cavalli ai contadini, ha trovato uno scoldiglio per lo stendardo. Dopo la guerra, finita la burrasca, va e recupera lo stendardo. Lo stendardo è stato tagliato in due parti, nascosto in due posti diversi, e lo fa consegnare da un suo conoscente a Cascais, al re Umberto. Per questo motivo il nuovo ministro della difesa, che dura poi 6 mesi, lo fa estromettere dall'esercito e non gli dà neanche la pensione. Questo signore, ecco, se estrometterlo dall'esercito può vagamente spiegarsi, lui è stato nella resistenza, lui ha avuto dei ruoli, ma non importa. Il fatto di consegnare un vecchio stendardo con una lettera bellissima dove dice: io l'ho ricevuto, lo restituisco a chi me l'ha dato, e levargli la pensione è una stronzata, proprio una carognata di uno che ha vissuto tutta la carriera come militare. Allora torna ai cavalli. Cosa può fare? Ma c'è uno psicologo che dice: bene, questo signore ha lavorato sempre in quel settore lì, ha fatto le gare, ha vinto anche a nome di, noi oggi abbiamo le fiamme oro, le fiamme gialle, eccetera, eccetera, i nostri atleti, beh, lui è stato anche quello. Tra l'altro posso dirvelo, non ha una lira perché la famiglia si era indebitata moltissimo con i prestiti di guerra nella prima guerra mondiale. Bene, torna ai cavalli, non è più in uniforme, monta in abito civile. Il suo vice comandante, tal Conforti, campione anche lui, eccetera, eccetera, lo richiama, lui vecchietto, e lo manda alle Olimpiadi nel 48. E lui è il vecchietto in mezzo a dei giovani di 20 anni. È quasi anacronistico. Gli altri sono in divisa e lui è in borghese. Guardate che bel salto, in borghese, giacca rossa. Poi un giorno, nel 1951, a Piazza di Siena, dopo aver lavorato in campo, sente qualcosa dentro di sé che non va, chiama un certo Piero, che di cognome occasionalmente fa D'Inzeo, gli chiede di montare il suo litargirio. I cavalli sono... dei propri cavalli si è gelosissimi, attenzione. Piero è imbarazzatissimo, accetta, fa un buon percorso, smonta, va a riferire e non lo trova. L'hanno portato via, è stato male, l'hanno portato direttamente al suo hotel, l'hotel Savoia, morto. 59 anni, 28 aprile 1951. La moglie viene avvisata a Milano, corre giù, devono fargli l'autopsia. Qualcheduno telefona a Einaudi, mi pare. Dice: no, l'autopsia no, l'autopsia non gliela facciamo. No, non merita l'autopsia. Ma c'è un contatto diretto col Presidente della Repubblica. Adesso sembrano sciocchezze, ma è un rispetto per l'uomo, un rispetto per... Cioè, tu mi fa, no, ciao. Gentiluomo, limpido, coraggioso, coerente, fedele ai suoi uomini e al suo giuramento. Qui ci avevo messo la marcia del principe Eugenio, ma la volta prossima. Grazie a tutti.
Che dire?
Io mi sono fatto trasportare dal tuo racconto, perché è cosa piacevolissima. Cioè, per esempio, qui abbiamo una parte della mostra dedicata a Pasolini, che potete tornare a vedere con calma, e quindi veramente grazie di cuore.
No, grazie a voi.
Io ti lascio un ricordo di questa giornata, un piccolo, così, la pubblicazione di un autore di Voghera, dove ho messo al professor Riccardo Verotti con stima a ricordo di questo interessante e piacevole incontro.
Grazie mille, grazie davvero. Grazie a tutti voi.
Del Stato di Voghera, che ci delizia sempre con cose bellissime, veramente. Grazie.
Se qui c'è qualche libro, se lo volete,
a voi.